Signori e signori, madame e messieurs, ladies and gentlemen, le rienda più. Iniziamo un'altra eccezionale, fantastica, fantasmagorica.
Sul pezzone.
Sul pezzonissimo. Trasmissione sul Tecnocontrollo.
Un pezzo da 21.
Un dai. Pezzo, un pezzonissimo. Bene, e detto ciò, vabbè, io così
così, eccola,
diciamo che questa trasmissione mi piacerebbe parlare di un paio di cose abbastanza divertenti per iniziare. Però se preferisce
Jai
pur dire qualcosa di interessante,
devi ancora introdurmi, vai pure.
Ah, va bene, ok. E allora, una cosa divertente che ci è capitata di intercettare questa settimana.
Orca, scusate.
E che ha una serie di applicazioni anche rispetto al Tecnocontrollo, è il Family Link di Google.
Oh, aiuto.
Beh, ci piace un sacco. Allora, vabbè, tutti voi sapete cosa sono i cellulari, tutti voi sapete che esistono le cosiddette apps.
Speriamo.
Cioè quelle applicazioni che voi scaricate sui cellulari. Fra queste apps ci c'è una apps molto importante che si chiama Google Family Link. Allora, questa applicazione in realtà non è un'applicazione, sono due applicazioni. C'è un'applicazione che è quella per i genitori e poi un'altra applicazione che è invece quella per i figli. Qual è la logica di queste due applicazioni? La prima se la installano i genitori per tenere sotto controllo i figli, e l'altra i figli ce l'hanno installata sul loro cellulare per essere controllati dai genitori.
Uh-huh.
E questa è la prima cosa divertente. Ah, questa news l'ho ricavata a un certo punto da un articolo della Stampa su tecnologia, sulla rivolta dei ragazzini in realtà contro l'app di Google. E questo lo diciamo perché poi siamo andati a verificare che effettivamente l'app dei genitori effettivamente ha una soddisfazione molto elevata, i genitori sono contentissimi di questa app e poi leggeremo magari qualche valutazione loro, e invece i figli, poveri cristi, sono arrabbiati neri ovviamente per questa app. E vabbè, la domanda molto semplice è andiamo a sentire cosa ci raccontano i bambini.
È suspense, ce la puoi fare, eh?
Allora, una ragazza diciamo così italiana dice: vorrei dare zero. Partiamo dal fatto che è un'app inutile da qualsiasi punto di vista. Magari a un genitore può fare piacere sapere tutto sul proprio figlio, ma qui stiamo esagerando. Poi se il ragazzo e la ragazza sono in giro e magari succede qualcosa, come fanno a chiamare i genitori se magari le app di massaggistica sono bloccate e il credito è finito? Senza parlare poi dell'ora di dormire. Io avviso solo tutti i genitori che questa app non è normale. Poi ognuno farà quello che vuole. Ecco, questo è una app, cioè uno dei commenti, diciamo così, in italiano, ma in realtà su, diciamo così, sui commenti in
è globale, diciamo.
Sì, è globale, nel senso che ci sono un sacco di valutazioni assolutamente negative. Allora, altra valutazione di un ragazzino: per fortuna non ho avuto esperienze per questa app, ma un mio amico sì. Volevo solo appellarmi ai genitori che mettono in restrizione i loro figli, magari anche di 14, 15, 16 anni. Siamo nel 2019 e per comodità i genitori scaricano un'app che limita tutto ciò che può fare il figlio col proprio cellulare. Se pensate che vostro figlio sia responsabile, pensate prima di educarlo e non a maleducarlo, per poi avere paura che faccia le cose irresponsabili con un dispositivo che gli avete acquistato voi. Allora, un'altra valutazione a uno. Ma stiamo scherzando? È una cosa infattibile. Cioè, la privacy esiste anche per ragazzi di 14 anni? No! Io sono completamente d'accordo con gli altri che scrivono che fa schifo, perché molti genitori, inclusi i miei, dicono che mi devo disintossicare, ma ormai i cellulari fanno parte delle persone e molti genitori non capiscono che fra 25 anni i cellulari saranno fondamentali.
Ma che 14 anni profondi!
Un'altra, Carlo, Carlo, è una schifezza che umilia le persone riducendole a vermi che strisciano pur di ottenere contentino come se lo smartphone e il tablet fossero un premio che si ottiene raramente. È un'app che invece di rendere una persona meno attaccata allo smartphone la fa arrabbiare. Concordo che la disapprova. Un'altra.
Basta.
Mamma, è divertente. Bellissima app, ottima se ti piace fare lo stalker di tuo figlio e farti odiare. Molto intelligente e sconsiglia il fatto che internet sia nato come simbolo di espressione e di collegamento col mondo soprattutto per essere liberi. Questa app non solo è un oltraggio alla privacy, ma tutto il concetto di tecnologia e apertura mentale. Io sono un ragazzo di 14 anni e trovo questa app uno schifo, non solo che mi impedisce di esprimermi, ma mi prende addirittura in giro, la trovo inutile e ingiusta.
Ma un ragazzino di 14 anni scrive una roba del...
Vuoi leggere un'altra?
No, io mi sono alzato in questo
sono
momento.
Sono centinaia! Questa è una grave violazione della privacy, non è normale una cosa del genere. Sono una ragazza, quasi 16 anni, io e mia sorella di 12 anni abbiamo questa app veramente vergognosa. Io faccio il liceo classico, penso sia un'app fatta per i genitori incapaci che non sanno controllare i figli. Vi sto leggendo sempre un'altra, sempre valutazione 1. Un'altra valutazione Salvatore, non ne posso più, mi ha rovinato la mia adolescenza, per un'app devo chiedere autorizzazione, i miei genitori hanno controllo totale, inoltre con quei limiti ho il telefono sempre bloccato. Cioè, ragazzi,
di porno
è bellissimo.
Rule allora, 34
una bellissima pagina su Facebook, o era un tag che girava, non mi ricordo, che è esattamente l'espressione di questa cosa, ovvero fanculo mamma ho 12 anni.
Ok, allora io volevo leggervi, così tanto per darvi l'altro aspetto, le valutazioni dei genitori. Le valutazioni dei genitori sono molto vicine al 5. Buona applicazione. Se riuscite, sarebbe bello gestire il tempo a un tot di applicazioni singolarmente, almeno 5. In ogni caso, bella app, un aiuto per i genitori, ottimo. Si possono controllare singolarmente. Wow, questa app veramente blocca le app e la rete. E questi genitori addirittura vogliono bloccare la rete. È bellissima questa cosa. Poi.
Basta.
Potrei usarla per autobloccare.
Ottimo per controllare il corretto utilizzo del tablet di mia figlia, però trovo troppo limitante riguardo ad esempio l'utilizzo di YouTube, dove mia figlia ci va a ascoltare musica. Mi ha fatto scaricare YouTube Kids, via praticamente, dove praticamente non ci sono canzoni. Ora, se non è una mia limitazione, ma non mi fa sbloccare YouTube, per questo do 3 stelle, che a causa di questa cosa molto probabilmente dovrò disinstallarlo. E vabbè, e così via, insomma.
Ma recensioni dell'amorosa che l'ha fatto installare l'amoroso non ce ne sono?
No, devo dire che effettivamente non ce ne sono. Allora, una cosa divertente è che quando i genitori notano delle limitazioni, Google gli risponde. E
il signor Giovanni Google scende al piedistallo
per dirgli come gli può dare un miglioramento ulteriore nel controllo, insomma. Ed è abbastanza
inquietante,
divertente. Allora, ho chiesto il vostro supporto di me. Vabbè, insomma, adesso vi lascio perdere. Vabbè, in sintesi, Google Family Link. Ma perché ve ne abbiamo parlato? Non perché vogliamo farsene gli affari dei ragazzini, dei genitori, che ce ne potesse fregare di meno. Ma bensì perché è un interessante esempio della potenzialità di controllo da parte del, diciamo così, del cellulare, no? Voi pensate che oggi voi siete liberi, fate un sacco di cose, eccetera, eccetera, ma tendenzialmente gli strumenti che ci sono all'interno del vostro meraviglioso cellulare, nel momento in cui qualcuno decidesse, o meglio Google decide di non farvi più accedere assolutamente nulla, vi trovereste come questi ragazzini che dicono: ma affanculo, mi avete inculato la privacy. E sappiate che la vostra privacy è inculata,
è a rischio,
assolutamente inculata, e semplicemente gli unici che se la prendono in culo, scusate la finezza, sono questi ragazzini che grazie a Google gli hanno trovato il modo per tirargliela in culo.
E pensa a chi ha l'amante, mamma mia,
sanno tutto di voi, ma non solo, insomma, vabbè, insomma, in termini di privacy comunque ti dimostra come è una bella inculata. Prego, dottore.
Benissimo. Bene, non ci sono stati spam e scam questa volta, ma comunque ti sei riservato i tuoi buoni 11 minuti. E allora buona serissima ai nostri senza privacy ascoltatori. E andiamo avanti con... Cavolo, hai mandato sul... Vabbè, andiamo avanti con una notizia non molto fresca, ma che comunque penso sia attuale. Io non ho controllato se in questa settimana c'erano smentite. No, non sto parlando con la regia, scusami, stavo solo guardando. Sei bellissimo. E bellissimo barra A, perché non sappiamo chi è in regia, potrebbe essere anche una ragazza, insomma. Quindi parliamo di dallaleggepertutti.it. Parliamo di tasse, parliamo di fiscalità, parliamo di Stato italiano, che a quanto sembra nella bozza del decreto fiscale, che deve ancora essere approvata, qualche settimana fa, stando a questo articolo, che è della circoscrizione di Virgilio, se avete presente, in Italia, vedo delle facce sconvolte dalla regia, parla del fatto che c'è, diciamo, delle clausole, delle norme che dicono: visto che c'è tanta evasione fiscale, facciamo così, controlliamo tutti i pagamenti dei cittadini, controlliamo tutte le fatture elettroniche, controlliamo tutto.
Ma quello si sapeva già.
Ma diamo anche accesso a tutto quanto al fisco e alla Guardia di Finanza.
Va nel sito del Ministero delle Entrate, cioè, per definizione una fattura, quando tu la emetti, parte da te, credo che vada sul sito dell'Agenzia delle Entrate con tuo SDI, e poi da lì viene smistata ai vari player che possono gestire le fatture elettroniche.
Per cui, attenzione, SDI, la tua fattura finisce a chi gestisce la tua fattura elettronica,
dopo. SDI,
dopodiché finisce al Ministero.
No,
e lui che gliela manda.
Va prima al Ministero e dopo viene mandata alla...
Sì, cioè, allora lui dice, è il sistema di interscambio che lo manda allo SDI.
Ah, sì. Altrimenti andrebbe prima al Ministero e poi il Ministero, in base alla partita IVA, te lo manderebbe a te. No, sì, è chiaro. Sì,
comunque
sì,
lo SDI in realtà non serve. Certo.
No, lo SDI non serve, puoi anche non usarlo, chiaro. Devi avere però la PEC, scusami, perché se devi indicare...
Devi avere la PEC e serve che la cassa della Olivetti abbia il firmware aggiornato, perché sono bloccate.
Vabbè, ma quello, ma quello,
e quello partirà da gennaio per tutti.
Però comunque dal punto di vista tecnico noi sapevamo che...
Attenzione, non ho finito.
No.
Okay. Che siete dilungati su una cosa che sì,
scusi,
è chiaro.
Signora,
in realtà verrà consentito al fisco anche di accedere a tutti i dati presenti negli scontrini. Non so come facciano dopo a collegare l'italiano allo scontrino. Se paghi elettronicamente, chiaro, c'è tutta la tua transazione, sanno chi sei con la tua carta. Qua parlano vagamente di scontrini.
Lo scontrino è una fattura.
Perché quando vai a fare lo scontrino digitale...
distintamente ne parlano, fatture e scontrini.
Io, se vuoi, ad esempio, il negoziante potrebbe dirti: mi dai la tua tessera fiscale che la passo, come quando vai in farmacia, e quindi riescono ad associare lo scontrino al codice fiscale. Ma non sarà un obbligo.
Vabbè.
Per adesso.
Hai capito. Vabbè, quindi teoricamente tanto polverone per niente.
Però no, aspetta, fermati un attimo, ci sono i beni che vengono ceduti o comprati, La questione è che può essere anche legato a, che questo è un problema, a informazioni tipo sanitario.
Sì.
E questo è in realtà questo è un problema, perché teoricamente che vadano in giro dati tipo sanitario su che tipo di malattie io ho.
Beh, questo è già così per anni.
E il resto, non so che se vadano al fisco però. Perché vanno
sicuramente. Al fisco no, però lo Stato li ha già.
Lo Stato li ha già.
Pubblico, certo. Quindi accesso, certo, magari adesso ne hanno accesso un tot persone, dopo sarà un tot molto più grosso.
Lo Stato.
Tra cui anche la Guardia di Finanza.
Ma in realtà hai già dato l'ok a questa cosa. Perché quando vai in ospedale ti fanno firmare l'utilizzo dei dati personali.
Sì, però non al fisco, cioè solo per questioni
sanitarie.
Non al
fisco, ma dici, da quello che ho letto, firmi il fatto che i tuoi dati vengano ceduti a terzi per utilizzi statistici e CD. E i terzi non so su che regole vengono scelti, però l'hanno tenuto abbastanza generico, quindi è probabile che potrebbero già farlo.
Questo non lo so, insomma. Però questo potrebbe essere un problema, in realtà. Secondo me non è indifferente. Prego, Jaipur.
Grazie, dottore, ma qui la notizia alla fin fine è finita, anche perché l'ho letta.
Termina.
Sì, era di settembre, sto dando un po' in differita le notizie.
La notizia è che dal prossimo anno ci saranno gli scontri.
Teoricamente. È comunque in bozza, penso non sia ancora passato il decreto fiscale.
Figurati se la prossima non ce la fanno. Però era prevista già da mo' la cosa degli scontrini, perché ne avevamo parlato un po' di mesi fa con alcune persone qui presenti.
Vabbè. Allora, passiamo sempre a settembre. Un'altra notizia. Da theregister.co.uk, di nostri amici d'Oltre Manica, dicono praticamente che Google, nel panel V3C che si occupa di privacy, ha, diciamo, unicamente Google ha, diciamo, rigettato una revisione degli standard del web. Ok, praticamente c'è sto panel che si chiama Ping, che adesso è un nome abbastanza ambiguo. Si chiama Ping, adesso non ricordo esattamente. Praticamente
se c'è il motivo.
No, allora, il motivo lo so, il nome del Ping, Privacy Interest Group. Esatto, che è una parte del V3C, che è l'organismo che si occupa di creare gli standard, definire gli standard per il World Wide Web, il consorzio World Wide Web, che ha chiamato a raccolta i loro 68 partecipanti dicendo: abbiamo una proposta per una nuova carta della privacy del web, ok? Quest'estate, a agosto. Solo in 26 hanno risposto, gli altri si sono astenuti, e solo Google ha detto no, non voglio discutere questa cosa. E con l'obiezione di Google la cosa si è congelata, non si va a discussione. Quindi la privacy del web resta com'è. Non so i contenuti esattamente, però Google ci ha messo lo zampino come al solito. Ovviamente dopo hanno detto che Google no, non ha problemi con queste cose, però non aveva senso aggiungere del lavoro, perché il gruppo Ping è abbastanza attivo in questo momento, è molto impegnato, non ha senso aggiungere anche questo.
Bisogna capire cosa cazzo vuol dire sta roba qua, scusami, ma
questa motivazione qua
sì,
è una scusa.
Vabbè, ma bisogna
vedere qual erano i contenuti. Allora, dicono che la nuova proposta non è drammaticamente differente, non è molto differente, ma includeva raccomandazioni a chi processa i dati, a chi conduce delle revisioni di questi dati. E vediamo se c'è altro. No. Posto così, c'erano delle precisazioni forse più stringenti, ok, in questa proposta. Non hanno voluto discuterla quelle di Google, hanno detto no, fanculo, noi non vogliamo, e allora fatto i capricci Google non si fa più niente, non so per quali regole, ma è così, punto. l'ho data molto ristretta perché effettivamente l'articolo è molto lungo, non sto qua a dilungarmi, questo è quanto.
Vabbè.
Grazie a Google che ancora una volta ha messo i bastoni tra le ruote a eventuali discussioni in merito privacy. Bene, tu ci sei?
Io, ma no, ma secondo me un piccolo pezzo della nostra trasmissione dedicato a, alle monete elettroniche, conti correnti bancari, queste robe qua, grazie soprattutto al 21 che ci aiuta giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno
dalla regia, la regia ha le cuffie, non sente, sta mixando il programma.
Va bene, allora diciamo che uno delle battaglie, diciamo così, che stanno avvenendo sul web, di una delle grandi battaglie che stanno avvenendo, è in realtà portarsi a casa ovviamente un sacco di grana per quello che voi potete immaginare che sarà lo scambio di denaro. Insomma, manca poco, manca un mese, due mesi, sei mesi, un anno, ma fra breve voi potrete scambiare i soldini col vostro bellissimo cellulare, con il bellissimo wallet. Insomma, ragazzi, ma non manca molto, ma sarà una... Quale sarà la forma principale, cosa succederà, eccetera, eccetera, non ci è dato saperlo, però siamo lì. Siamo lì, prego.
Come farà Google?
Esatto, allora, vabbè, vabbè, diciamo che poi a livello globale, in altri, non so, per esempio Alipay di Alibaba, lo stanno già implementando. C'è stato Facebook che ha detto che lanciava Libra, arriva, non arriva, cioè, beh, divertente però il nome, no? Libra,
Libra,
no?
Vero, una cosa equilibrata, bilancio,
e libera. Anche Libera però, equilibrata e libera, no? Libra, no? È la nuova moneta di Facebook. Beh, Telegram, che in realtà credo che l'anno scorso abbia lanciato una IPO per fare questa moneta elettronica, che doveva essere in realtà fuori per il 31 ottobre, in realtà non so che fine abbia fatto, perché ho letto questa notizia 2-3 mesi fa, e anche Telegram, il ragionamento era di avere, ovviamente, su Telegram
i pagamenti in app.
Pagamenti.
Esatto.
Un pagamento.
Sai come lo chiamava Google questo servizio?
No.
Cash. Scritto cacche, però.
Beh, è un bel nome, cioè, non è male.
Perché fa cacare?
No, perché cache di la memoria cache, ma è cache come i soldi, quindi la memoria dei soldi, io l'ho intesa così. Quindi cosa farai con i soldi? Infatti questo sistema è sostanzialmente, si interpone tra gli istituti bancari e quello che fai tu. Loro non vogliono dare conti bancari in realtà, infatti c'è un articolo... Come aveva un titolo un po' fuorviante, non è che danno conti bancari, loro sostanzialmente si interpongono tra la tua banca e la spesa finale. In questo modo loro sanno con cosa fai quei soldi. Questo è il succo del discorso. Sì,
come PayPal.
È come puoi vederla come un PayPal, esatto. Metaforicamente sì, solo che magari avrà un numero di carta di credito, perché quindi potrà essere usato ovunque.
Quindi uno strato, diciamo, uno strato fra il tuo conto bancario.
Intermediazione.
Così le banche non sono scontente, perché le banche stranamente quei dati fanno, ma molto meno di quello che potrebbero fare i grossi colossi.
Vero.
E loro così hanno tutto un tutti i dati relativi a tutti i micropagamenti, che sono la maggior parte dei pagamenti che vengono fatti.
Sapendo quando, chi, cosa.
Sì, anche perché.
Che no, aspettate, non è tanto solo il cosa, è il cosa dopo cosa. Nel senso che
è stato influenzato da,
esatto, cosa stava facendo su internet in quel momento questo utente Google.
Si uniscono i puntini, si crea una rete,
riesce a vedere se magari una determinata campagna, sempre parlando per ipotesi, perché questa è un pensiero, non è una cosa che sappiamo, puoi vedere se una determinata campagna pubblicitaria ha funzionato o meno, ad esempio.
Beh, è un'ipotesi molto plausibile visto il business di Google, che alla fin fine è data mining,
non è
applicato al marketing, sì.
È una cosa che possiamo ipotizzare con delle oggettive degli oggettivi dubbi, diciamo così.
Sì. No, anche perché in realtà
il
vero valore, voi immaginate, uno va in giro, no? Cerca un ristorante, poi vabbè, possiamo sapere o meno che ci ha dato questo ristorante e quindi non sappiamo l'efficacia, ma nel momento in cui lui paga il ristorante,
diciamo che potrebbe già sapere che tu sei andato in quel ristorante perché hai il controllo del GSM, del GPS, del cellulare.
Se ha GPS. Però in generale, al di là del fatto che c'è lì o meno, il vero problema è se tu paghi.
Diciamo che
nel momento in cui tu paghi,
se paghi sai anche cosa ha comprato.
Non solo, ma tu puoi addirittura pensare sistemi di pagamento percentuale sulla vendita. Cioè tu immagina se a uno gli dici io non chiedo a te un pagamento, un click per pay o un click per ADS, io ti chiedo un pagamento, ok, una percentuale sulle vendite.
Dal punto di vista di Google, cioè Google chiede al commerciante,
ciao,
io ti mando i clienti, ma tu ogni volta che sta gente ti paga
mi dai il 5%, e non è più il click per pay da un centesimo.
Devi sempre pensare male, KK, dai,
non sono...
No, ma ragazzi, cioè, al di là, cioè, no,
non so se questa cosa sia molto nelle corde di Google, cioè probabilmente
se
io fossi Google, penso mi interesserebbe di più del controllo
dei dati,
fermati un attimo, guarda che il problema è il dato serve, ma il tuo problema è che il dato deve generare business, e infatti se ci pensi i modelli di pagamento possono essere per advertise, cioè per impression o per click, no?
3 minuti,
e il passaggio ulteriore è per impression, per click e per vendita, e li spacchi. Cioè nel senso che tu a uno non costa più un cazzo, capisci? Cioè il vero business del capitalismo digitale, scusami se faccio delle pipe che c'entrano poco fra il resto col tecno controllo, è in realtà farsi pagare percentuale sulla vendita.
Allora,
scusate se...
Non so cosa farà Google e non mi interessa perché non sono un commerciante,
no,
non ti pagherò questa cosa.
Però
potresti pagare
con
i tuoi
dati. Dal mio punto di vista, cioè secondo me, Google probabilmente si fa più pagare per farti trovare più che per sulla base di ciò che fatturi.
È stato il primo a introdurre il pay per click, eh?
Va bene, ma sì. Non è,
e non il pay per impression. Il pay per click è un'altra logica, è già molto più vicino all'obiettivo, e ancora più vicino all'obiettivo è il pay per sell. Cioè ragazzi, cioè, e lì c'è tutta la capacità di gestire bene l'advertise, farle vedere alle persone giuste, e quindi usare tutti i dati per beccare le persone giuste.
Prendendo il percorso potrebbe essere plausibile, effettivamente, questa
escalation. I dati a priori a Google servono per generare informazioni sufficienti per sapere che tu sei il cliente giusto a fargli vedere l'advertise, per farlo cliccare sopra e per fargli comprare il prodotto. È quella la vera intelligenza, capisci? Non il fatto di vendere qualcosa a te, ma di fare business reale.
Figa.
Cioè, scusate ragazzi,
un minuto e mezzo,
questa pippa che vi ho fatto
è una pippa interessantissima e andrebbe continuata, e
manca un minuto
forse, no? E non so, dai, una roba da minuto, una flash news.
Attenzione, a volte ritornano. Punto informatico.
Bella.
Riconoscimento facciale per la verifica dell'account Facebook. Sembrerebbe, stando delle
dichiarazioni. Ma è andata la scorsa trasmissione?
No?
Sì,
vicino alla scorsa, sì, ma non eravamo in trasmissione.
Non era esattamente questo.
La scorsa riunione.
Già. Sembrerebbe, stando a voci interne a Google, che si vorrebbe impiegare il riconoscimento facciale per sbloccare l'account. Questo è, non si sa se facoltativo, non si sa se vorranno introdurlo,
sì, è
obbligatorio.
Perché adesso hanno appena permesso agli utenti di disattivare il fatto del riconoscimento facciale sulle foto pubblicate su Facebook, e poi rientrano da un'altra porta che è l'autenticazione facciale. Così,
cioè, perché così per legge non ci sono problemi.
Ed ecco un bel fregno entrare dalla porta, ma purtroppo cosa succede, caro KK?
Che siamo arrivati alla fine!
Oh mio Dio!